credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. La porta della vita. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sul rito del battesimo. Presenta Monia Parente. Settimo incontro. La consegna della veste bianca.
Ben ritrovati amici in ascolto all'appuntamento mensile con il biblista Don Fabio Rosini che è con me in studio. Buongiorno Don Fabio.
Ben trovati.
A te il microfono per parlarci di questo momento del rito del battesimo. Siamo nella fase post-battesimale, la consegna della veste bianca.
Effettivamente dopo la immersione o la infusione nell'acqua c'è il rito che abbiamo visto nella volta scorsa della unzione con il Sacro Crisma e poi dopo aver ricevuto la dignità sacerdotale, regale e profetica per mezzo dell'unzione, il bimbo che viene battezzato riceve la consegna di una veste bianca, la veste candida, che è un rito abbastanza antico che compare piano piano fino a affermarsi limpidamente nel IV secolo, dove abbiamo per esempio Ambrogio che ne parla in maniera esplicita, e è un rito che dobbiamo capire attraverso il suo aspetto materiale di veste e il suo aspetto cromatico di veste bianca. Innanzitutto dobbiamo capire che da questa veste viene una terminologia che molta gente non sa qual è la sua origine, che è quella della domenica dopo Pasqua, la domenica chiamata in albis. Perché si chiama così? Perché di fatto i catecumeni che vengono battezzati nella notte di Pasqua, nella veglia pasquale, ricevono questa veste bianca che devono mantenere nella liturgia. In alcuni luoghi è attestato che addirittura la tenevano tutto il giorno, la tenevano anche nei luoghi di lavoro dove andavano, per tutta la settimana successiva. La settimana successiva alla Pasqua è concepita come una sola giornata, un solo giorno. Infatti la liturgia in quei riti ripete sempre oggi, 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 per dire che la Pasqua è ancora in auge, perché è iniziato un giorno escatologico, un giorno che non ha i parametri del nostro tempo, ha parametri diversi, il giorno dell'eternità, l'ottavo giorno, che dura una settimana e termina questa lunga celebrazione della Pasqua con la domenica, ed è chiamata in albis perché questa domenica venivano deposte alla fine le vesti candide, ed è tradizione, per esempio, nella diocesi di Roma deporle sulla tomba di un martire, per chiedere il dono della stessa fede di un martire. Appunto, dopo questo rito, questo tempo con la veste candida, venivano considerati introdotti pienamente nell'assemblea cristiana i neobattezzati o neofiti. Allora, questo essere in bianco, bisogna capire che significato ha. Prima dobbiamo capire, ed è la cosa fondamentale, qual è il senso della veste, cos'è il vestito, cos'è nella scrittura e cos'è un pochino nella nostra esperienza antropologica. Come mai chi è stato battezzato ed è stato consacrato a questo punto ha bisogno di essere rivestito? Dobbiamo un po' capire che cos'è il segno della nudità, il segno dell'essere rivestiti, il segno di deporre vecchie vesti e di prendere nuove vesti, un pochino nella scrittura e un po' nella nostra esperienza antropologica.
Thank you. come premessa necessaria, quindi, Don Fabio, per arrivare a capire il simbolo della veste nel rito del battesimo, bisogna, come dicevi, ritornare all'origine del significato all'interno della Sacra Scrittura e anche di quello che ha assunto antropologicamente.
Senza ombra di dubbio, l'abito, la veste, è qualcosa che non serve semplicemente per coprirci dal freddo o anche dal caldo. È ben altro, è molto di più. È una funzione che ha un portato simbolico fortissimo, ha una capacità di essere linguaggio addirittura. In effetti, noi viviamo con un corpo. Il nostro corpo e la nostra anima sono la nostra realtà completa. Non c'è anima separata dal corpo. Noi siamo di fatto una unità. E il nostro corpo lo presentiamo vestito, lo presentiamo con una veste. E questa veste, ripeto, è il linguaggio. Che cos'è l'abito nella nostra esperienza? Di fatto è come un alter ego, come una forma di presentare il nostro io. C'è l'abito di lutto, c'è l'abito della festa, c'è l'abito ordinario, c'è l'abito straordinario. Il linguaggio dell'abito è una prima esplicitazione di noi stessi, è una visibilità, quello che appunto diventa nel nostro linguaggio odierno, il look, il come appariamo agli altri. Il nostro abito è sottoposto a esame dagli altri, noi esaminiamo l'abito altrui e attraverso questo noi capiamo chi sono, che cosa ci vogliono dire. C'è l'abito opportuno e l'abito inopportuno. Andare con un abito feriale, ordinario, a una festa di nozze, come anche evangelicamente noi abbiamo attestato, è un atto di mancanza di rispetto, un atto incongruente. Si può stare vestiti troppo bene in un luogo dove si mette in imbarazzo gli altri nell'essere vestiti troppo bene. Allora, che cos'è questa storia dell'abito? L'abito non è una realtà statica. Non abbiamo sempre lo stesso abito. L'abito si cambia e deve essere adeguato alla situazione. Pure dice noi chi siamo di fronte a quella situazione. Basti pensare alle uniformi che tanto piacciono agli uomini e sono tanto affezionati a queste cose. Questo uniformarsi, avere lo stesso abito, che può essere un linguaggio di comunione, ma può essere anche un linguaggio di essere pedisseguamente schiavi di uno schema. L'uniforme, e quindi presentarsi con una visibilità predeterminata che prescinde dalla mia vera personalità. Chi sono io? Il mio abito lo dice. Se io non curo il mio abito, se sono trasandato, se ho un abito sporco, ho un modo sudicio di presentarmi, sto parlando un linguaggio. Io sto dicendo problematica e sto dicendo anche poca cura di me stesso e verso gli altri. Una affettazione eccessiva con l'abito parla di una personalità narcisistica o giù di lì. Bene, l'abito quindi alla fine è la nostra relazionalità con gli altri, alla fine è il nostro ruolo, il ruolo che scegliamo, un ruolo stereotipato, un ruolo originale, un ruolo trasparente, un ruolo che vuole apparire troppo. Ecco, una delle cose che noi vediamo nella scrittura è che la tematica dell'abito è fondamentale nel racconto dell'identificazione dell'uomo. Nella storia principale delle coordinate che noi riceviamo dalla Bibbia sulla antropologia, ecco, noi abbiamo la storia di Adamo ed Eva e tutto il gioco del loro vestirsi o sentirsi nudi è ciò che esplicita la loro condizione di salvezza o di salvezza perduta. Parte la storia con due persone che non hanno bisogno di inventare questo alter ego, questo spessore, questa cortina fra me e l'altro che diventa un pochino l'abito. Non ce n'è bisogno. La verità nuda e cruda è buona per se stessa. Non c'è vergogna nel proprio essere. Questa storia è una storia che ha un senso antecedente alla nostra realtà. Quando la Bibbia, attraverso il libro della Genesi, ci racconta del peccato originale, non vuole tanto indicarci come eravamo prima, anche se quello pure è importante. Vuole spiegarci come siamo oggi, come siamo arrivati ad essere come siamo. La storia della perdita della fiducia in Dio diventa il bisogno di un abito, diventa il bisogno di una cortina, di qualcosa che mi nasconda, perché io non ho più un ego lineare, non ho più un essere che può presentarsi all'altro direttamente. È pericoloso mostrarmi all'altro direttamente. E allora da questo punto parte il senso dell'abito e iniziamo a capire un po' meglio qual è la nostra crisi con il look, la crisi con l'apparenza, che diventa il nostro gestire l'abito.
Quindi la storia della perdita della fiducia in Dio, qui siamo nel giardino dell'Eden, quindi l'episodio di Adamo ed Eva diventa il bisogno di un abito, di una cortina. Adamo ed Eva percepiscono la loro nudità e sentono il bisogno di qualcosa che li nasconda. Questo riporta anche ad una percezione di un ego che non è più lineare. Quindi il peccato originale è strettamente connesso alla crisi dell'abito.
Appunto, in loro noi vediamo quello che poi diventa la nostra esperienza, spesso non riflessa, non consapevole. Dal momento in cui di Dio si può dubitare, dal momento in cui Dio non è certo che sia buono, ecco che io sono solo di fondo. Io mi trovo a dover giustificare il mio essere perché la sua origine è confusa, la sua origine è incerta. Ne deriva che io ho bisogno di coprirmi, mi vergogno della mia nudità. Questa vergogna della nudità, che è percezione della propria fragilità, è in realtà una condizione nativa in cui siamo tutti. È ciò che ci troviamo ad avere di noi stessi, del nostro essere. Dobbiamo capire chi siamo, dobbiamo assumere un ruolo. Ed ecco che si vede un atto in Adamo ed Eva, che è quello di intrecciare foglie di fico. Sentono il passo di Dio nel giardino e si nascondono. Dio gli parla a distanza, loro hanno un dialogo da dietro una coltre. Ma com'è allora? Queste foglie di fico non li avevano coperti, non erano in condizioni di essere visibili perché coperti da queste foglie di fico? No. Ecco, dietro questo simbolo delle foglie di fico ci sta tutto il nostro intrecciare ruoli. Il nostro cercare di essere qualcuno, il nostro cercare di renderci presentabili, renderci gradevoli allo sguardo altrui e in fondo mai sentirci veramente fino in fondo tali. La nostra condizione è una condizione di continuo intrecciare, intessere abiti su abiti. Abbiamo l'abito dell'infanzia, l'abito delle rivalità, dei ruoli, del figlio, della sorella, del fratello, del padre e di tutti quelli che sono i ruoli intrafamiliari. Questi abiti sono insufficienti per giustificare, per spiegare la nostra vita, perché questo abito non basta. E allora poi iniziano gli abiti nella società, nelle relazioni, prima infantili, poi adulte. Ed ecco che le persone cercano, devono cercare, tutti dobbiamo cercare chi siamo e lo diciamo attraverso quello di cui ci vestiamo, la veste che prendiamo. Ecco che iniziamo a capire, primo, il dono di Dio nella Genesi, che fa questo regalo ad Adamo ed Eva, donargli un abito da lui in tessuto, un abito nuovo. Ecco che loro potranno uscire allo scoperto nella vita perché Dio darà loro un abito, in questo segno che resta lì un po' latente, un po' compreso e non compreso, c'è questa storia, l'abito che mi intreccio da solo, l'abito che mi dona Dio. Ed ecco che noi andiamo avanti e scopriamo che l'abito diventa sempre più un pezzo della propria personalità. È interessantissimo come nella scrittura il mantello di un profeta diventa segno della sua missione. E quando Elia, nel primo libro dei Re, al capitolo 19, elegge come suo successore Eliseo, semplicemente fa un atto, gli butta sulle spalle il suo proprio mantello di profeta. E questo è esplicitamente la chiamata a vivere la sua stessa vita, portare il suo abito. Ecco che c'è tutta una storia nella Genesi che si legge attraverso la filigrana dell'abito. Giuseppe, figlio di Giacobbe, a cui viene strappata la veste lunga che il padre gli aveva fatto per affetto, la veste colorata e bella che lui portava. Questa veste gli viene strappata, lui viene denudato e poi viene svenduto. E poi ancora una volta arrivato in Egitto, dalla calunnia di una donna maliziosa, lui viene svestito, viene strappato l'abito. E allora il buon Giuseppe si ritrova accusato perché denudato, fino a che arriverà a diventare dignitario di corte, ricevere un abito e una veste dal faraone. Attraverso questo salire e scendere dell'abito, noi piano piano stiamo iniziando a capire ciò che vedremo in Gesù Cristo, il quale sarà spogliato delle sue vesti e risorgerà invece con il segno che aveva già annunziato nel segno della trasfigurazione, con una veste candida, una veste luminosa. In parole semplici, noi cerchiamo costantemente la nostra veste. L'uomo sta chiedendosi continuamente chi è, cosa sta facendo, gli altri cosa pensano di lui. È una tragedia latente, quella di non essere riconosciuti, di non essere accettati, di non essere importanti, di non contare nulla. Nel battesimo viene consegnata a chi riceve la grazia della vita di figlio di Dio una veste bianca. Questa veste è un ruolo. Questa veste è la veste donata da Dio, non è una veste scelta dall'uomo. È antico eco di quel dono fatto ad Adamo ed Eva dopo il peccato, perché dopo il peccato Dio ha qualcosa da fare con noi. Il nostro peccato non è l'ultima parola. Dio che ci guarda come Giacobbe guardava Giuseppe, ci vede belli, ci vuole dare una veste bella, una veste nuziale, la veste della luce. Lui, che come dice il Salmo 104, è avvolto di luce come di un manto, ci vuole dare la sua propria veste. Ecco che i grotteschi farisei che hanno vesti con frangi lunghissime, che amano passeggiare in lunghe vesti e essere tutti guardati, e che rappresentano tutte le vesti fasulle che noi ci mettiamo addosso, sono un po' l'immagine di qualcosa da cui dobbiamo uscire. Infatti, la veste candida che riceve il battezzato è una veste che riceve perché lui ne ha abbandonata un'altra. Dobbiamo parlare un pochino del vestire e svestire, del prendere una nuova veste, dell'abbandonare un'antica veste.
Vestire un nuovo abito implica cambiarlo, quindi lasciarne uno che si indossava precedentemente. Qual è il significato simbolico e profondo di questo gesto?
Cambiare ruolo, cambiare posizione nella vita, cambiare la nostra relazione con gli altri. Questa veste bianca che riceviamo, che riecheggia San Paolo, che ci invita a rivestire l'uomo nuovo, nella lettera ai Galati ci dice ancora: quanti siete stati battezzati, vi siete rivestiti di Cristo. Ecco, cosa vuol dire rivestire di Cristo? Cristo che nella trasfigurazione, come abbiamo detto, appare luminoso, è colui che si mostra agli altri nella resurrezione, secondo la sua vera natura. Ecco che pure noi abbandoniamo la nostra natura di figli di Adamo condannati a ripercorrere le sue stesse orme e assumiamo la nuova natura di fratelli di Cristo e figli di Dio, finalmente nelle condizioni di poter camminare per strade nuove e avere ruoli nuovi. È molto interessante, un po' per spiegare tutto questo segno della veste, l'ultima parola che Gesù dice a Pietro nel Vangelo di Giovanni. Dopo che Giovanni ci ha raccontato della triplice richiesta di amore da parte di Cristo a Pietro, il quale ha ricordato attraverso questa triplice richiesta «Mi ami tu», che lui ha rinnegato 3 volte Gesù presso una brace, così come stanno in quel momento. A questo punto, quando lui è entrato in quella tristezza che è conseguente al ricordo ormai addolorato e pentito di un tradimento vissuto, a questo punto Gesù gli dice: quando eri giovane ti vestivi come sembrava a te e andavi dove volevi, ma quando sarai adulto un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Questa è la condizione dall'uomo infantile che arriva alla maturità, alla pienezza della maturità in Cristo. Smettere di scegliersi il vestito e iniziare ad accettare il vestito che Dio ci dà. Smettere di vivere di nostro uzzo, come vulcani nevrastenici, che dobbiamo fare le cose come ci piglia, come ci prende la piega della testa. Ecco, iniziare un po' a accettare, a indossare la veste di una missione. C'è chi vive facendo la propria volontà e c'è chi ha capito che la vita è una missione, che è chiamato su questa terra a fare cose diverse, fare cose nuove. Ecco chi ha indossato il ruolo, la veste. In che veste è di fronte alla vita? Come chi, finalmente, è figlio della luce. Il rito dice al bimbo: sei diventato nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutato dalle parole dell'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Concepire la nostra dignità. La veste che Dio ci dà finalmente ci fa capire chi siamo. Non siamo persone da poco, non siamo cose secondarie. Non possiamo trattarci se non da cose importanti. Pieni di nobiltà, figli di Dio, siamo chiamati ad agire, a vestire, ad avere abitudini, habitus, abitudine, belle, luminose. C'è chi parla da figlio di Dio, c'è chi agisce da figlio di Dio, c'è chi guarda da figlio di Dio, c'è chi ascolta da figlio di Dio, c'è chi ha deposto l'abito vecchio dell'infantile, non va più dove vuole lui, ma va obbedendo a un piano, il piano di Dio che lui sta compiendo. È come se la nostra vita diventasse uno spartito meraviglioso da eseguire, dove la musica non l'ha improvviso fischiettando a casaccio, ma finalmente ho un meraviglioso pezzo da eseguire, una missione da compiere. Il mio abito rappresenta la mia personalità rinnovata, rappresenta la mia identità finalmente luminosa, rende esteriore ciò che ho interiormente. Non ho più vergogna. Ho vinto la vergogna perché sono stato perdonato. Ho vinto il disprezzo di me e il senso, l'imbarazzo di fronte a me stesso e di fronte agli altri, perché so di essere figlio di Dio e so che Dio mi tiene per prezioso e non mi molla e non mi lascia. La veste candida rappresenta la pienezza della serenità con cui uno si sente a proprio agio nella vita, perché ha sempre la veste giusta, la veste della sua missione, la veste della luce che Dio gli ha donato, gli ha messo nell'anima, e questa traspare. C'è chi veste in maniera semplice, ma è sempre elegante. C'è chi veste in maniera ricercata, è sempre triviale. Un problema di cuore, un problema di realtà interiore, Alla fin fine, il vestito non è altro che un linguaggio che noi sappiamo o non sappiamo emettere. La veste candida battesimale ci insegna il linguaggio giusto, il linguaggio della luce, il linguaggio della gloria di Dio creduta, accolta, coccolata dentro di sé come la propria consolazione.
Allora, grazie Don Fabio per questa catechesi sulla consegna della veste bianca. Il prossimo incontro di questa serie è per l'ultimo venerdì del mese di settembre. Grazie.
Grazie a voi.
A tutti buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
La porta della vita. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sul rito del battesimo. Ha presentato Monia Parente. Settimo incontro. La consegna della veste bianca.